Studenti e finanza sono due mondi distanti, un rischio per loro e per l'Italia. Presentata l'indagine OCSE PISA 2018, il 20% dei quindicenni non possiede nemmeno le competenze finanziarie di base. Preoccupano i dati del Sud e delle studentesse.
Di Emanuele Isonio.
Carta di debito, pagamento di interessi, fondo pensione, prestito bancario, ritorno sull'investimento, imposta sul reddito, budget, azioni. Sono termini importanti del gergo economico e finanziario, alcuni addirittura fondamentali da conoscere. Eppure, per molti giovani italiani sono degli illustri sconosciuti, o quantomeno sono concetti più ignoti e ostici agli studenti tricolore rispetto ai loro colleghi pari età degli altri paesi dell'area OCSE. Un problema, senz'altro, perché l'alfabetizzazione finanziaria è ormai riconosciuta a livello globale come un'abilità di vita essenziale. Di più, attraverso di essa si può promuovere la protezione dei consumatori finanziari e il miglioramento dei processi decisionali nel benessere individuale e sostenere la stabilità e lo sviluppo finanziario. Più banalmente, permettono di districarsi tra offerte di servizi bancari, piani telefonici o proposte di finanziamento. Il risultato emerge dall'indagine OCSE PISA 2018, la più completa indagine sui livelli di alfabetizzazione dei ragazzi quindicenni, sviluppata in 20 paesi del mondo, 13 di area OCSE e 7 partner, svolta ogni 3 anni e giunta alla terza edizione. 117.000 studenti coinvolti, un campione rappresentativo di oltre 13 milioni e mezzo di coetanei. Di questi, l'analisi italiana ha riguardato oltre 9.100 studenti, in rappresentanza di 500.000 di ragazzi e ragazze. A fine 2019 erano stati presentati i risultati su competenze linguistiche, matematiche e scientifiche. Ora è il turno di quelle su economia e finanza. Per quanto riguarda il nostro paese, gli studenti italiani, secondo i dati raccolti da Invalsi, conseguono un punteggio medio di 476 punti, inferiore a quello medio degli altri paesi, che si attesta sui 505 punti. Un risultato che ci colloca nella parte bassa della classifica insieme a stati come la Slovacchia, la Spagna e il Cile, ben distanti da chi invece mostra i dati migliori: Estonia, Finlandia, Canada, Polonia e Australia. Ma che cosa vuol dire quel punteggio? Significa, spiega Sabrina Greco, ricercatrice di Invalsi, che il 20% degli studenti italiani non raggiunge le competenze minime necessarie per prendere decisioni finanziarie responsabili e ben informate. Sono quelli che vengono definiti low performer, ovvero non raggiungono il livello 2 di competenza dei 5 individuati nella ricerca. Non solo non sono in grado di calcolare un bilancio o interpretare una serie di documenti finanziari, ma non riescono nemmeno a applicare semplici operazioni numeriche di base per rispondere a domande in ambito finanziario o riconoscere il valore di un budget semplice. Al contrario, meno di uno studente su 20 raggiunge il massimo livello di competenza. La media OCSE è più del doppio. Ovviamente può sembrare prematuro scegliere gli studenti quindicenni per capire quanti di loro riescono a districarsi con le regole di base della finanza e a quale livello. D'altro canto, il tipo di campione prescelto è uguale per tutti i paesi e c'è comunque una ratio dietro alla scelta. I quindicenni, osserva Laura Palmerio, responsabile area indagini internazionali di Invalsi, presto dovranno fare i conti con i conti. Si stanno avvicinando alla fine della scuola dell'obbligo e dovranno prendere decisioni che avranno conseguenze significative per la loro vita adulta. Dovranno decidere se continuare gli studi o entrare nel mercato del lavoro. Il dato nazionale e il ritardo rispetto agli altri paesi OCSE non è però l'unico aspetto negativo. Anzi, forse non è nemmeno il più preoccupante. I ricercatori Invalsi sottolineano infatti che dietro alle differenti conoscenze finanziarie ci sono forme di disuguaglianza che accentuano le disparità sociali, territoriali e di genere. I risultati migliori sono ad esempio conseguiti dagli studenti del nord, dove i low performer superano di poco il 10%. Al sud e isole il tasso arriva a superare anche il 30%. C'è poi una grande differenza tra tipologie di scuole. Nei licei, spiega Greco, si registra una percentuale più bassa di low performer, attorno al 10%, e quella più elevata di top performer, 7%. Al contrario, negli istituti professionali e nei centri di formazione, la metà dei ragazzi non raggiunge il livello 2 e chi consegue i risultati massimi è meno dell'1%. C'è poi l'aspetto di genere. Che siano retaggi culturali, abitudini familiari, interessi personali, rimane il fatto che in Italia il livello di conoscenza delle questioni finanziarie fra le studentesse è, a parità di ogni altra condizione, infinitamente più basso dei loro colleghi maschi. Nella media OCSE, spiega Greco, non rileviamo differenze di genere. Appena 2 punti separano i risultati di ragazze e ragazzi. In Italia la situazione è ben diversa. I risultati per gli studenti maschi sono di 15 punti superiori rispetto a quello delle studentesse. E questo gap è stato evidenziato in appena 3 degli stati coinvolti dall'indagine OCSE-PISA. La differenza emerge soprattutto dagli studenti più bravi e all'interno di licei e istituti tecnici. Indagare le cause del gap è ovviamente questione complessa, molti i fattori in gioco. In Italia è indubbiamente inferiore ad altri paesi la propensione a usare servizi finanziari di base. Gli studenti titolari di un conto corrente o di qualche carta di pagamento sono molti di meno che altrove. Ma questo, secondo i ricercatori Invalsi, non è necessariamente un problema in termini di financial literacy. In altri stati dove tali strumenti sono più diffusi, i risultati dell'indagine OCSE sono comunque inferiori alla media. Ci sono sicuramente differenze nelle fonti usate per informarsi sulle questioni finanziarie. Il 90% degli studenti chiede ai propri genitori, l'80% usa internet, il 60% radio TV, appena il 40% si informa attraverso la scuola, rivela Carlo Di Chiacchio, anch'egli ricercatore Invalsi. Percentuali preoccupanti soprattutto se non si è certi della qualità delle informazioni che possono venire veicolate attraverso la famiglia o le ricerche via web. A scuola vengono ad esempio appresi appena un terzo dei termini finanziari. L'indagine OCSE ne ha elencati 18. Inevitabile pensare che il gap con gli altri stati non possa venire colmato senza investimenti proprio nell'ambito scolastico. Urgono politiche a lungo termine, conferma Di Chiacchio. Un cambio valoriale per il quale occorre porre immediatamente le basi. Non va negato che sono stati fatti negli ultimi anni grandi sforzi, ma non sono ancora sufficienti per raggiungere i risultati sperati e per colmare il divario a livello internazionale. In questo percorso la scuola dovrà diventare parte attiva, con programmi mirati, soprattutto nei luoghi dove le performance sono inferiori.